Abbiamo due ospiti in studio, Massimo Conti, buongiorno,
Buongiorno,
e Marco Mazzoni,
salve,
della compagnia Chincaleri. Chincaleri sono degli ospiti frequenti della nostra trasmissione Luce d'Italia, li seguiamo, è un gruppo che ha sede a Prato e oggi li abbiamo chiamati in studio perché l'occasione è davvero speciale. Potremo vedere il 21 settembre al Museo Pecci di Prato il riallestimento dello spettacolo Otto. Allora, Otto per gli appassionati di teatro, per chi segue la scena contemporanea, Otto è un po' uno spettacolo mitico, possiamo dire così. È uno spettacolo mitico perché? Perché nel 2003, anzi io leggo nel 16 gennaio 2003, Otto debuttò al Teatro Studio Scandicci e fu un evento abbastanza speciale perché era uno spettacolo che potremmo dire riuscì a interpretare quello che i tedeschi chiamano lo Zeitgeist, cioè lo spirito dei tempi. Riuscì a raccontare, avere un valore di testimonianza rispetto a quello che stava succedendo in quegli anni, ma anche a interpretarlo. È uno spettacolo difficilmente incasellabile, potremmo dire uno spettacolo di danza, di teatro danza, ma non è neanche teatro danza, è qualche un oggetto di arte contemporanea animato, è un dispositivo drammaturgico sofisticato, insomma, una cosa che in realtà per chi segue il teatro contemporaneo sapeva anche inserire dentro una temperie storica abbastanza precisa, ma fu un lavoro che ebbe grande successo in Italia e all'estero. Ecco, 15 anni dopo, quindi potremo rivederlo, anche se il riallestimento naturalmente avrà tutta una serie di caratteristiche che poi i nostri due ospiti ci racconteranno. Ma prima di tornare al 2018, rimaniamo nel 2003, cioè rimaniamo quando questo
Eravamo
spettacolo
giovani,
eravate un po' più
quasi,
giovani,
quasi
15
giovani.
anni fa eravate un po' più giovani, ma in realtà eravate già abbastanza maturi perché avevate già no, realizzato diversi spettacoli, quindi Otto rappresenta anche, come dire, una sorta di prima maturità. E che cosa ricordate voi della genesi di questo spettacolo? Vi stavate rendendo conto che questo lavoro avrebbe poi avuto anche un successo all'estero di un certo peso, Massimo?
Ma no, ovviamente no, quando fai qualcosa non pensi a che cosa succederà, però è vero che ci siamo resi subito un po' conto che quell'oggetto lì aveva delle potenzialità molto, molto forti, che toccava delle corde molto precise e che soprattutto, un po' come un po' accennavi te, aveva una serie di strati sovrapponibili, sia di concreti, fisici, perché poi lo spettacolo è questo, ma anche proprio di interesse dei vari, come continuiamo a chiamarli, settori. E cioè ognuno riusciva a prendere dalla stessa visione tangenti di interpretazione completamente diverse, per cui appunto il teatro ci vedeva delle cose, la danza in quel periodo, tu ricordi, è stato un periodo molto, molto ricco per la
Molto ricco,
danza,
certo.
Contemporanea, per la danza europea. In qualche modo noi eravamo già un po' inseriti dentro questa dimensione qui, ed è stato un bel periodo, diciamo, dell'esplosione di Jérôme Bel, di Xavier Leras, che già aveva dato qualcosa. Insomma, questo lavoro, dal punto di vista, per esempio, coreografico, si inseriva dentro quella dimensione lì. L'arte contemporanea vedeva, che poi sarà anche uno degli spunti di questo riallestimento, l'arte contemporanea vedeva in Otto comunque un lavoro che andava al di là, diciamo, della relazione drammaturgica con la scena, no? Prettamente teatrale. E quindi, insomma, un po' la percezione l'hai quando di certe cose, soprattutto di certe reazioni. E la cosa buffa che possiamo raccontare un po' come aneddoto, questo lavoro prese Lubu prima del debutto, cosa
Certo.
abbastanza
È
singolare,
abbastanza
insomma,
gelido.
perché costruimmo una serie di studi e questi studi erano una sommatoria, diciamo, di eventi che si succedevano all'interno di questo spazio-tempo e andammo in giro per l'Italia con questi studi che diventavano ogni volta di più sempre più lunghi, ma diciamo il lavoro era quello. Quindi le persone che guardavano questa cosa vedevano qualcosa che cresceva, però vedevano un oggetto
Certo,
concluso. E
certo.
quindi così è
Sì, è
partita
partita.
la bambola.
Ecco Marco. Allora, Marco Mazzoni era in scena insieme a Luca Camilletti e Cristina Rizzo, tre dei componenti di Chincaleri di allora, insieme a Massimo Conti e Matteo Bambi e Gina Monaco. Beh, diceva Massimo, un momento molto particolare per la danza, molto ricco. All'epoca si parlava di non danza, no? A livello anche europeo, perché il linguaggio coreografico iniziava anche a porsi delle nuove domande e a inserire anche una gestualità, forse, no? Con una cifra stilistica molto diversa rispetto alle grandi compagnie di danza degli anni precedenti. Ecco, tu che sei poi il performer che va in scena, di quali caratteristiche ha fatto questa danza?
Guarda, intanto direi che Otto arrivava dopo un altro lavoro nostro, che era My Love for You Will Never Die, che era un lavoro prettamente sulla presenza e quindi su questo rapporto proprio con la scena dello stare. Quindi un rapporto che quasi azzerava il senso coreografico, compositivo. Chiaramente non era così esattamente, però insomma si metteva proprio in rapporto con una presenza che stava. E Otto in qualche maniera arriva successivamente a questa esperienza appunto sulla rappresentazione, sulla scena, che era un po', diciamo, il fulcro della nostra ricerca, e cominciava a fare propria tutta una visione proprio della coreografia quasi come composizione spaziale. E quindi Otto si collocava all'interno proprio della scena coreografica utilizzando lo spazio, il tempo, come rapporto prettamente coreografico. Non a caso Otto è un lavoro scritto che di questa idea di sottrazione, quindi della caduta, del rapporto proprio con il non sviluppo, fa in realtà una sua cifra per comporre attraverso diagonali, linee, sospensioni, accelerazioni e ridare corpo e forza proprio a questo segno coreografico che in qualche maniera ci era sempre appartenuto, ma che di volta in volta era stato, come dire, sempre utilizzato a favore del progetto che in qualche maniera portavamo.
Ecco, questo è appunto spazio, tempo, presenza, sono alcune delle parole chiave di quegli anni che poi sono anche rimaste per in un certo senso. Però ecco, spazio, tempo, presenza e aggiungerei vuoto. Tanti
Segno.
hanno parlato di vuoto e di segno. Sì, la scena vuota sembra quasi a volte di ripartire da zero, anche se c'è un mondo, no? Prima di 8. 2003 sono anni caldi, sono anni post 11 settembre. Nell'immaginario collettivo c'è il crollo, no? Che purtroppo, come dire, i crolli è qualcosa che ci ha accompagnato anche nel presente, anche se il crollo di questi anni è un crollo forse di obsolescenza, di senilità, di usura, no? Nel 2003 c'era un crollo che aveva queste caratteristiche, ma aveva anche caratteristiche diverse, erano crollate le Torri Gemelle, c'era questo sentimento di crollo, di sfacimento del mondo occidentale. E di questo voi siete stati grandi interpreti, perché avete anche realizzato un progetto che
Guida.
si
Sì.
intitolava West.
Vorrei dire che il crollo diventava un elemento molto fondamentale da un punto di vista proprio scenico, però allo stesso tempo quel vuoto dopo il crollo diventava poi anche una cifra, perché in realtà era proprio quel momento dove nella testa, ti passa un sacco di cose, ti ha un sacco di pensieri, quindi anche questo lavoro di sottrazione di un'azione e di vuoto consegnato a chi osserva ti metteva veramente dentro una condizione di pensiero e di trasformazione di quello che vedevi. E in qualche maniera questo era anche una vicinanza molto diretta, per esempio, alle arti visive, che in qualche maniera ti pongono sempre di fronte a un'opera, il più delle volte muta, su cui tu puoi veramente riflettere e proiettare o riflettere anche te stesso. Otto in qualche maniera aveva proprio delle caratteristiche, tutto quello che veniva negato nell'azione poi veniva quasi riconsegnato nell'attesa di quello che non succedeva, e quindi questo creava veramente una dialettica anche molto diversa con lo spettatore, perché lo spettatore in qualche maniera si metteva, era molto attivo, cioè non, pur lavorando poi su tutta una serie di tempi che in qualche maniera continuamente lo spostavano.
Vorrei aggiungere solo una cosa rispetto alla questione che ponevi te, e cioè questo rapporto, questo libro si chiama La scena esausta.
Sì, no? Che è il libro che io sto tenendo sul tavolo, che raccoglie tante...
Però è rispetto all'incipit che davi te, sembrava, ed è a questo punto una prova provata, che fossimo alla fine di un'era, no? E quindi che quel crollo simboleggiasse in qualche modo un certo modo di interpretare le cose, non ovviamente né la fine della storia, né la fine della storia dell'arte, né la fine, no, di altre narrazioni, però c'era qualche cosa che andava dato ormai per chiuso e quasi riconsegnato come compito, in Otto soprattutto, come compito a uno spettatore che doveva in qualche modo non solo ricostruire piccoli frammenti di drammaturgia, ma anche tutti quei rapporti di percezione che erano stati sperimentati fino allora. Quindi questo era in qualche modo questa idea di fine, no? È come dire, sappiamo tutto è continuamente rimescolato, tutto è continuamente rimasticato, ora bene, dai. Certo. Divertiti anche tu, no? in questa dimensione.
Sì,
no?
E questa era una
questo caso lo spettatore veniva in qualche maniera proprio condotto anche dentro questo rapporto, perché attraverso appunto il tempo o lo sviluppo di queste cadute in realtà portavi dentro proprio tante altre cose, cose narrative, cose ritmiche, in questo senso mi riaggancio proprio al senso coreografico, perché in realtà il lavoro è un lavoro veramente a tutto tondo e che non va guardato solo nella gestualità, ma proprio nel suo muovere lo spazio.
Certo, e qui lo spettatore appunto viveva la sensazione del grande disorientamento e poi anche la sensazione della grande sorpresa di poter riconquistare un senso, no? Scena dopo scena, lo spettatore era dentro anche a una sua costruzione drammaturgica che era segnata anche da questo piacere della scoperta, di potersi costruire il proprio viaggio dentro lo spettacolo seguendo elementi appunto diversi da quelli canonici della narratività, della rappresentazione, no? Ma qui attraverso un codice di smontaggio, e questo è sicuramente un elemento veramente importante, anche perché lo spettacolo era estremamente divertente. Ecco, no? È uno spettacolo che lo spettatore andava lì e rideva dopo il grande disorientamento iniziale, poi iniziava a ridere perché aveva il ritmo, il tempo, richiamava per esempio i film comici muti, no? Alcuni gesti, segni che a descriverli sono così complicati e sicuramente si portano dietro anche un retroterra concettuale tipico dell'arte contemporanea, poi erano segni estremamente leggibili. Allora, visto che molti ascoltatori non hanno avuto la fortuna di vedere questo spettacolo, ma ci auguriamo che possano vedere il riallestimento, io chiederei ai nostri ospiti di leggere, in particolare a Massimo, di leggere una sorta di copione, chiamiamolo così.
No, questa è... Che cos'è? Sì, questa fa parte del libro ed è un'operazione di cui vado ancora un po' fiero, nel senso che quei lavori dal 2003, appunto dal 2001, My Love for You in poi, hanno una sorta di un tentativo di, di mettere in scrittura un modo per poter rivedere quello spettacolo che non sarà rivisto, a parte ora che non rivedranno ovviamente quello spettacolo, però è un modo, il tentativo di, di dare una visione utilizzando la scrittura, e per ogni spettacolo c'è un tentativo di scrittura diversa, di restituire qualche cosa. Questo ma dici comincio dall'inizio?
Beh sì, comincia magari anche un po' la didascalia iniziale, così le parole di Marco Mazzone, no, vengono qui riletti, magari non tutto perché è una lunga didascalia, ma per capire, no, che cosa entra lo spettatore in scena, cosa vede, la didascalia ce lo
scena.
Spiega.
Ecco. Scena, l'unico elemento verticale è un fondale che ha simmetricamente due uscite, una a destra e una a sinistra, larghe circa 1,70 metri. Sul piano orizzontale lo spazio è disegnato dal posizionamento di una moquette color marrone che delinea due porzioni di piano distinte. Vicino al fondale, a circa 40 cm, un rettangolo di misure variabili che copre la distanza che intercorre tra le due uscite e d'altezza non inferiore a 4 metri. E, dopo una sospensione di 1,20 m, la seconda porzione di moquette che copre lo spazio rimanente rivestendolo per intero fino al limite delle sedute della platea. Questa descrizione accurata della scena è un po' questa idea di orizzontalità che riguardava la scena e chi la stava guardando, no? La prima parte è quasi una sorta di pianta, come di un palco, no? Ridotto in pianta. La seconda parte è lo spazio che in qualche modo arriva fino allo spettatore. In effetti, no, come vedi, la descrizione cerca di essere più minuziosa possibile, cioè, per arrivare a quei piedi posati dello spettatore della prima fila, posati sulla moquette che in qualche modo che dichiara in qualche modo l'appartenenza. Qui c'era una... poi continua con la descrizione. Provo a leggere soltanto i movimenti dell'azione, sì, con una didascalia che è la dichiarazione, diciamo, di tutto lo spettacolo. Quindi dopo la descrizione comincia. Entra Luca, sinistra, cade, muore. La prima didascalia, che è diciamo la cifra di tutto lo spettacolo poi, non entra per cadere, ma cade perché entra. Tutte le cadute rispetteranno questa condizione. A una caduta corrisponde una durata della postura, dove il corpo diventa corpo morto. Il corpo resta 60 secondi a terra, si alza ed esce, sinistra. Entra L, sinistra. Cade, muore, 37 secondi a terra, si alza ed esce, sinistra. Da dietro il fondale si sente una musica a basso volume, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Entra L, sinistra, con in mano un pacchetto di besciamella aperta. Cade, muore. Uno schizzo bianco si disegna sulla scena. L resta a terra per 80 secondi. Entra C, SX, sinistra, di spalle. Indossa cuffie acustiche e in mano ha un Walkman. E via via, poi magari, non lo so, andando avanti con lo spettacolo, perché magari c'è anche qualche descrizione di cosa succede. M entra, che è l'altro personaggio, Marco, in questo caso. M entra, destra, con in mano un rotolo di nastro di carta. Ne srotola un pezzo senza staccarlo, producendo rumore. Fa una riga in diagonale partendo dall'angolo destro della moquette rettangolare, fino ad arrivare sul bordo della seconda porzione. Ci cammina sopra come un funambolo sulla corda, poi tende un'altra striscia di nastro di carta che forma un angolo acuto con quella precedente fino ad arrivare all'altezza delle due casse acustiche. C si rialza e segue M mentre distende il nastro. Comincia dei salti sul posto in prima, seconda e quinta posizione.
Ecco,
un po' così, tra un piccolo,
no, infatti questi sono, è proprio un tentativo, come diceva Massimo, sì, proprio di trascrizione e degli spettacoli che abbiamo in qualche maniera iniziato attraverso la scena esausta, perché sono cinque i lavori che contiene il libro, diciamo,
questo libro è uscito nel 2008, per la Ubu Libri,
che affronta un momento del lavoro di Chincaleri, e fra cui insomma sono questi 5 spettacoli, e per ogni spettacolo appunto c'è questa trascrizione, che era anche un modo per proprio per trascrivere in qualche maniera il lavoro, restituire, trascrivere, poi cosa che poi avremo anche ampliato negli anni.
La prima dichiarazione di questa prima caduta è assolutamente la cifra di tutto il lavoro, quando si parla di vuoto, no?
Certo.
Noi ci piace spesso dire, dopo lo spettacolo si potrebbe chiudersi con quella caduta, perché dal punto di vista concettuale è quello che dice tutto. E quel dire non entro perché devo cadere, no? Come forma di rappresentazione, ma cado perché entro in scena, è esattamente la dichiarazione di quella scena esausta, di questo vuoto,
certo,
che poi dopo si riempie, ma come una serie di note infinite a quel primo gesto,
un gesto felice, perché riesce no, archetipicamente a riassumere tutto quanto, cioè una persona entra in scena,
in quel modo tornando dentro appena
e riporta veramente tanti pensieri, una caduta. Appunto, cosa vuol dire cadere per un performer, per un attore, per un danzatore? Quanto entra la gravità, no? Appunto, questa scena che ha un centro di gravità e che ha anche una dimensione orizzontale così, così forte. La caduta come gesto archetipico da Satana in poi, no? L'angelo, da Lucifero in poi che cade, una
in
storia che è umana.
Però rientra molto, anche perché Otto è una continua variazione di cadute, quindi mette in campo proprio anche tutta una serie di rapporti rappresentativi della possibilità di cadere. Quindi è chiaro che il lavoro si sviluppa dietro un'idea, per cui la caduta è quella in assoluto, la caduta potrebbe essere l'unica. Poi chiaramente all'interno del progetto e del lavoro tutto si evolve appunto in evoluzioni sempre che in qualche maniera si concludono, che lasciano poi una traccia, che sono le tracce con cui poi lo spettatore fa i conti proprio nell'osservare il lavoro che progredisce. E quindi la ricerca proprio sulla caduta era diventata anche fondamentale, perché la variazione del cadere, del trovarsi a terra, dello sviluppare appunto la gravità che un corpo ha, è stata anche la ricerca fondamentale per poter lavorare ritmicamente all'interno del lavoro. Quindi le cadute non sono mai cadute, come dire, accidentali, ma sono tutte cadute scelte, che stanno appunto anche in questo caso dentro un tempo e lo spazio e una forma, perché chiaramente quella caduta all'interno dello spettacolo è una caduta che in qualche maniera porta fuori immaginari. Quindi come cadere era veramente fonte di ricerca.
Certo. Poi la caduta in realtà non è caduta in ciampo, ma è caduta per trasformarsi corpo morto, quindi cadere come corpo morto cade riprendendo.
Come diceva il sommo poeta.
C'è proprio questa trasformazione, non è lo slapstick, no? Qualcosa che non sta in piedi, anche se arriva da quello. È comunque qualche cosa che subisce una trasformazione, questo corpo resta a terra, verrà percepito come corpo morto, e quindi che poi è quello che poi ci ha portato fuori nelle città, nell'opera video che citavi prima. Quindi non è nemmeno una ricerca virtuosistica di questa caduta, certo. Non è, ti faccio vedere in quanti bei modi
di cadere.
Ma è nella dislocazione, in quello che poi gli oggetti che vengono coinvolti dentro questa cosa, o viceversa, no? Questo è il rapporto poi di gravità.
È come dire che la caduta è in qualche maniera subordinata anche in questo caso a un'idea di spettacolo, e quindi la caduta è l'essenza, e poi chiaramente in questo abbandono di gravità, perché in realtà quello che succede è proprio quello: dentro un'azione c'è un momento X dove il corpo si abbandona alla terra, e quindi in questo senso arriva proprio.
In effetti questo diventa davvero un gesto felice, che è rimasto anche un po' nel nostro immaginario di spettatori, no? Questa caduta di un uomo anche, possiamo dirlo, di un uomo qualunque, perché voi siete quasi degli uomini qualunque che entrano in scena, e che però ogni uomo qualunque si porta dietro il suo mondo, forse un mondo qualunque, però un mondo, no? Dignitoso, dignitoso e che ha diritto al rispetto. E quindi quando i performer entravano in scena, avevano non una psicologia, no? Perché,
No.
però erano qualcosa in più di un segno anonimo sulla scena, avevano una forte
Una
personalità,
funzione,
una
avevano delle
funzione
funzioni.
e una presenza,
Sì.
no? Che dava questa vibrazione. Ecco, allora, questo elemento, che poi eravate voi, era un gruppo di 6 persone, quindi come nella miglior tradizione del teatro, i lavori di gruppo che sono qualcosa di più del lavoro del singolo o della somma del lavoro del singolo, no? È qualcosa di miracoloso, di alchemico che si crea. Ecco, oggi ci troviamo 15 anni dopo con anche la conformazione del gruppo Kincaleri, che è andato mutando negli anni, e a rivedere questo spettacolo voi avete deciso di non interpretare più voi stessi il lavoro in scena, ma di aprirlo a possiamo dire, nuove generazioni. Allora, siete in prova adesso. Lo spettacolo debutta il 21 settembre al Museo Peci, in una serata anche molto particolare perché l'inaugurazione della mostra del trentennale. Poi lo spettacolo lo si potrà vedere a ottobre, il 5, il 7, il 12, il 14, il 19 e il 21 all'interno del Festival Contemporaneo di Prato. Insomma, adesso siete in prova. Che sta succedendo?
Che sta succedendo?
Allora, guarda, posso dirti un attimo una cosa? La tentazione di farlo è stata noi, è stata grande, perché è vero che forse era proprio perché è una di quelle cose che non rifaresti, è proprio il motivo per cui la dovresti rifare. Ora, io ci ho riflettuto tanto su questa cosa, sono passato da no, ma è meglio così, no, ma... quindi sono... Però ripensandoci, pensare di trasformarsi in un gruppo rock a teatro che torna sulle scene dopo un tot con tutta la performatività che si porta dietro
Una
No,
reunion
ma
del gruppo
a parte
rock.
la
Quello è uno
reunion,
dei motivi per cui
a parte
abbiamo
la
avuto
reunion.
un po' paura l'idea di fare questa Marcord, di tornare.
Però alla fine, in una situazione come questa, sempre pensando a come i segni poi, nel momento in cui migrano, possono assumere delle valenze diverse, quella di rifarla potrebbe, era, alla fine, pensandoci ora, è una di quelle cose a cui non vorrei rinunciare in un qualunque futuro, perché secondo me sarebbe un'operazione proprio da... Tornando a quello che invece abbiamo fatto, che è forse, diciamo, la cosa più naturale. Pensando appunto a una trasmissione di qualche cosa, giovane generazione, anche lì abbiamo, alla fine di una scelta abbiamo fatto delle audizioni. Alla fine la scelta poi è andata proprio un po' verso qualcuno che non avesse, per esempio, una dimensione autoriale, qualcuno che, e che quindi avesse con la scena un rapporto
Anche un po' più
Più
fragile.
fragile, quindi totalmente da inventare, totalmente da riportare. Questo, se vuoi, da una parte è un rischio, dall'altra, per come poi si sta anche un po' rivelando, è anche una ricchezza proprio nella relazione con generazioni nuove, con questa scena con questo rapporto di scena che noi in realtà vorremmo, rispetto al discorso iniziale di partenza, vorremmo ancora capire se questo crollo che avevamo individuato prima è ancora in divenire. Siamo nella polvere, oppure siamo già in questo iceberg staccato, no? Che si sta muovendo verso altre direzioni. Quindi questo è uno dei motivi della ricerca, oltre al luogo. E quindi le prove, abbiamo avuto ancora una prima sezione di 11 giorni di prova, hanno ovviamente portato quello che un po' ci immaginavamo, e cioè questa traduzione di uno spettacolo da una forma a un'altra, con delle cose incomunicabili e intraducibili come ogni
Certo,
traduzione,
certo.
però con una, diciamo, dimensione che secondo me comunque mantiene un po' le promesse con cui ci siamo approcciati a questa cosa.
Direi che in qualche maniera proprio la struttura e la forma di Otto in qualche maniera sono diventate, proprio emergono in maniera molto chiara. E il lavoro con gli altri è chiaramente un lavoro di interpreti che devono in qualche maniera ora fare uno scarto per mettere se stessi a servizio comunque di una struttura scritta. E è difficile fare i paragoni perché quando abbiamo iniziato a lavorare a Otto, chiaramente queste tre personalità che poi stavano in scena si continuavano a mettere in relazione anche in altri spettacoli, quindi c'erano delle caratteristiche molto diverse con cui noi abbiamo sempre costruito tutta una serie di lavori, quindi era quasi un dato di fatto, perché in realtà te ti ponevi sulla scena come un autore che quindi non andava a interpretare un ruolo altro se non quello di te stesso al servizio di un'idea scenica. Chiaramente questo è uno scarto invece che facciamo, perché dopo 15 anni in realtà tu prendi un lavoro che in qualche maniera storicizzi, perché certo, comunque lo rimetti dentro la scrittura e tenti di lavorare poi fortemente anche su un'indipendenza e un'autorialità espressiva che in qualche maniera i danzatori, performer, attori, come li volete chiamare, metteranno in campo. E quindi chiaramente senza quel rapporto che in qualche maniera veniva spontaneo, perché loro comunque devono rientrare dentro ad un lavoro e rifarselo suo. Io lo sto trovando molto interessante perché in qualche maniera, intanto essendo uno che l'ha sempre vissuto da dentro, finalmente me lo godo guardando.
Te lo puoi vedere.
Quindi in qualche maniera c'ho proprio un rapporto diverso con la visione, certo, con i tempi e con le cose. Però trovo interessante anche il fatto di come un po' tutte le cose in qualche maniera si possono evolvere anche nel suo rapporto, anche perché Otto non aveva la necessità di quei tre personaggi come sono stati scritti, nel senso che eravamo noi, capito? E quindi in questo senso
no, questo è interessante veramente, perché come dire, pone tante domande questo di riallestire spettacoli del teatro contemporaneo a distanza di, in questo caso, 15 anni. È come se fosse una sorta di repertorio, no? Perché, anche se non lo è, però sta accadendo, e sono operazioni sempre interessanti che pongono tante domande anche sul tempo, sulla memoria, e che cosa vuol dire rivedere uno spettacolo cult degli anni 70 oggi. È invecchiato, non è invecchiato, come è invecchiato, che cosa ci racconta, come lo rimettiamo in vita. Parlammo ormai un po' di tempo fa con Michele Di Stefano, che è un vostro compagno di generazione coreografica, quando ripropose uno spettacolo della compagnia MK, non più o meno degli stessi anni, lo ripropose all'interno di Fabbrica Europa. Abbiamo parlato anche con gli artisti che hanno rimesso in scena dei lavori di danza nel progetto della Marinella Guatterini. Insomma, tutte le volte ci siamo posti delle domande molto interessanti. In questo caso mi verrebbe da dire si sta storicizzando il presente, che è un'operazione molto interessante, nel senso che quando si parla del nuovo millennio ancora no, ci sentiamo incapaci di concatenare causa-effetto e di costruire una storia del nostro tempo, che ormai, ecco, siamo nel 2018 e c'ha già 18 anni, no? Quindi sono già passati 15 anni dove sono successe davvero un sacco di cose. Nel 2003, gli anni dal 2000 al 2010, una cosa che mi ha sempre colpito, non sono gli anni 2000, o almeno nelle storie non li chiamiamo anni 2000, li chiamiamo spesso anni zero, no? Come se ci fosse questo tentativo di riscrivere qualcosa, di ripartire da zero, di mettere al centro una gravità, come nel vostro caso. Ecco, viene da chiedere, la domanda sorge spontanea: nel 2003 Otto, come raccontavate, metteva al centro, potremmo dire, la caduta, che poi aveva mille sue suggestioni. E era anche il crollo di un occidente, eccetera. Ecco, questo crollo oggi, il crollo di Otto, secondo voi riesce ancora a parlare in questi termini, purtroppo in un presente segnato ancora dai crolli?
Non lo so, sono molto curioso anch'io rispetto a questo. Il lavoro di per sé no, l'abbiamo interpretato senza pensare a cambiamenti, che ne so, di mezzi, sai che lì c'è un Walkman, no? Il lavoro l'abbiamo immaginato così com'era. Quindi, anche forse rischiando delle cose un po', che ne so, un po' vintage, come questo Walkman con cui vai in giro, piuttosto che il telefono con tutte le cose, no? Però, indipendentemente da questo, come la playlist, no? Che in quel caso lì era già una sorta di senza tempo,
Sì.
come playlist.
Sì, abbiamo ascoltato
Quindi,
prima Lou Reed Perfect Day, un classico
esatto.
senza tempo,
Esatto, no, no, sono quelle cose, beh, un po' quasi. E quindi non lo so, io sono molto curioso proprio perché comunque l'abbiamo tenuto così e vediamo quello che succede, vediamo quello che produce in qualche modo come reazione.
Sì, poi c'è da dire che appunto si fa un gran parlare appunto di quest'idea della storicizzazione o del repertorio.
Dell'archivio,
In
sì.
realtà è anche vero però che si parla di questo, lo trasformiamo in soggetto, questo argomento, perché sembra impossibile che una serie di compagnie che in qualche maniera avevano messo in campo una soggettività anche interpretativa, però bisogna anche assumerci la responsabilità che gli spettacoli non erano solamente il soggetto, non si trattava di andare in scena. Essere se stessi, punto, era comunque dei lavori strutturati e quindi questa struttura e questo rapporto appunto con la composizione è un elemento che ti permette tutt'oggi di poter pensare anche a reinterpretare dei lavori. Cioè, noi abbiamo visto negli anni un sacco di lavori di danza, ma se vuoi anche se vuoi, di teatro o anche delle performance negli ultimi anni che sono in qualche maniera riproposti, perché in
Certo.
realtà hanno delle partiture, degli score così chiari che possono essere anche rimostrati.
Sì, siamo anche la stessa Abramovic ora ha detto
Esatto.
questa
Certo, voi
cosa.
siete negli stessi giorni della
Sì.
Marina Abramovic
Io
a
poi
Palazzo Strozzi.
no, ci
Cara,
terrei a dire
tutta la
un'altra
vita.
cosa rispetto ad Otto, che
Sì.
in realtà Otto, al di là di questo rapporto appunto con l'idea di repertorio, anche la sua collocazione l'ha in qualche maniera ci ha permesso a noi di poter
È stato
pensare
uno dei
a queste
motivi
operazioni,
anche.
il ricollocarlo all'interno di uno spazio museale come installazione museale, perché non dimentichiamo che Otto nel
Certo.
mese che starà in mostra non sarà solamente la performance, non sarà solo lo spettacolo, ci saranno otto spettacoli, ma dopo lo spettacolo quello che resta sulla scena diventerà proprio oggetto di sguardo e quindi quello che noi davamo per scontato come segno proprio artistico, quindi come un'installazione, come un oggetto su cui riflettere il resto, gli oggetti abbandonati. Fino a oggi li abbiamo sempre in qualche maniera percepiti
Sì,
dopo lo
recuperato
spettacolo.
in un altro luogo, mentre
Quindi,
ora lo recupereremo
esatto,
nel
dopo uno
luogo.
spettacolo per cui tutti in qualche maniera
Certo.
avevano visto quell'azione che si era.
Lì, come dire,
Mentre
c'era.
qua ci avrai anche
Avrei
il
anche
rapporto pronto
questo.
proprio
Perché
dell'oggetto.
diciamo questi oggetti che cadono insieme ai performer vanno alla fine a creare qualcosa che davvero ricorda tanto Pollock, naturalmente, no? Quell'energia pittorica, ovviamente è un Pollock degli anni zero, quindi con tutta una serie di implicazioni, però no, quel gesto che sembra casuale, che in parte lo è, in parte non lo è, va a creare un quadro sulla scena abbastanza impressionante proprio per questa sorta di organismo vitale, no? Che fra disordine, fra ordine e caos, tra vita e morte. E quindi il Museo Pecci sicuramente è il luogo giusto, no? Anche per
Sì,
mettersi in
un
relazione a questo
Pollock
luogo
raffreddato,
molto
direi.
raffreddato,
Sì,
molto
abbiamo discusso anche di
raffreddato,
questo, sai, della
immagino.
relazione tra Pollock e Otto, nelle
Certo.
varie di
Sì, certo.
discussioni, deliri, eccetera, eccetera, in quanto poteva appunto essere vicino o le differenze in qualche
Certo.
modo che
Pollock
potevano
è
essere
proprio
portate.
un'altra era storica in cui
Sì, sì.
quello scoppio d'energia, no? Andava a
Sì.
raccontarci anche di un un altro mondo che è molto diverso.
No, infatti da Otto, il in Pollock, questo da un mio punto di vista, che più appare nello spettacolo, dal mio punto di vista, non è tanto quello che riconosci come segno, la besciamella che schizza, ma è proprio quest'idea anche di espansione dello spazio scenico che in qualche maniera viene comprende anche il pubblico, ma comprende anche una scena che in qualche maniera deborda e che esce fuori. E questo forse è l'elemento che più che mi fa pensare a Pollock, proprio queste tele che in qualche maniera quando su cui lui schizzava e che non stavano dentro quel quadrato era solamente la fine di quella tela, ma il fatto che sbordassero faceva proprio capire quanto potevano andare più lontano di quel rettangolo.
Certo. Bene, allora i nomi dei nuovi interpreti: Filippo Baglioni, Andrea Sassoli, Chiara Bertuccelli e Mirko Orciatici.
Questi appunto i collegamenti?
I collegamenti li lasciamo alla memoria degli spettatori che torneranno a vedere Otto e quindi si ricorderanno, no? Per chi non ha mai visto Otto sarà tutto una sorpresa. Allora ricordiamo gli appuntamenti: 21 settembre ore 17:30.
C'è una generazione intera, due. Quante generazioni saranno?
Beh,
due,
sono un paio di generazioni. Ormai i sociologi considerano la generazione, questi gli ultimi studi, cambiamenti significativi già dopo 5 anni. Quindi dice le generazioni si sono molto avvicinate, sarebbero tre, forse dai, rimaniamo due generazioni e mezzo per questo lavoro cult per gli amanti della scena contemporanea, molto divertente, grande ironia, quindi come dire anche uno spettacolo che ha avuto successo anche per la capacità di comunicare facilmente, no? Poi tutta una serie di strati estremamente complessi, come abbiamo avuto modo qui di ricordare. Allora l'appuntamento 21 settembre al Museo Pecci di Prato per l'inaugurazione della mostra del trentennale, poi all'interno del Festival Contemporanea di cui parleremo nella prossima puntata 30 settembre, poi 5 ottobre, 7, 12, 14, 19, 21, tutte le informazioni sul sito della compagnia Chincaleri, che immagino sia un www.chincaleri.it, e poi naturalmente nel sito anche del Pecci e nel sito del Festival Contemporanea. E che altro dire? Io vi ringrazio, vi ricordo appunto anche la mostra, in mostra tutta la Otto nel periodo insomma delle repliche. Io Marco, Massimo, vi ringrazio molto, è stato un grande piacere, e l'appuntamento dunque dopo i 15 anni con i nuovi interpreti e chissà dopo altri 15 no? nel trentennale di Otto nel 2033. E rivedremo un Otto anche con i suoi originali interpreti un po' invecchiati, chissà.
Non lo dire perché c'è una sorpresa, forse.
Allora intanto però noi ci teniamo questo appuntamento con Otto 15 anni dopo. Grazie Massimo, grazie Marco.
Grazie a te.
Ciao,
grazie a voi.
Grazie.
E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per l'ascolto, ringrazio Gianluigi Campanale in regia e vi do appuntamento alla prossima puntata di Luce d'Italia che come di consueto andrà in onda il terzo mercoledì del mese, dunque mercoledì 19 settembre alle 15:40, poi in replica il venerdì successivo la mattina alle 10:40. Mi potete contattare e scrivere all'indirizzo info@retetoscanaclassica.it. Un saluto da Rodolfo Sacchettini e alla prossima puntata di Luce d'Italia.